Commento locale a cura di Elisabetta Castellati.
Questa mattina ospite di Mente Locale Radio Tadino il dottor Andrea Boni, un urologo. Finalmente a Radio Tadino abbiamo scovato un urologo. Perché? Lo abbiamo invitato perché lui ha pubblicato un volume importante. Spiegaci un po'.
Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio Elisabetta per l'invito. Il volume che ho appunto pubblicato è un volume che riguarda questa branca della medicina che è per alcuni famigerata, per altri sconosciuta, ma direi che è una branca della medicina che in realtà assume sempre più importanza, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'inevitabile anche inevitabili necessità di salute che riguardano, ci tengo a precisarlo, sia uomini che donne.
Urologia, aspetti clinici e prospettive terapeutiche. Un titolo, un programma.
Esatto. Ma essenzialmente ho voluto, diciamo, cercare di dare un'infarinatura generale al lettore riguardo appunto questa specialistica, questa branca della medicina, cercando di trattare tutti gli argomenti caldi. Ovviamente non potevo che partire dalla prostata, questa ghiandola così famigerata, soprattutto per gli uomini, quindi ultra cinquantenni, ma passando poi per altre patologie importantissime quali la calcolosi urinaria, la disfunzione erettile, l'incontinenza urinaria che colpisce più le donne che gli uomini, circa 3 milioni di donne solo in Italia, e passando poi anche per tutte le problematiche che riguardano le infezioni, no? Basti pensare alle cistiti nelle donne, ma tutta la tematica delle resistenze antibiotiche crea dei grossi problemi in ospedale, proprio perché quando le infezioni raggiungono, diciamo, i reni, poi necessitano di antibiotici specifici endovena, più il batterio è resistente, più pone a rischio la vita del paziente.
Ma ci sono anche degli argomenti, degli articoli che poi sono, questo libro è una raccolta, una selezione dei migliori articoli che sono stati pubblicati su Medici Oggi. Si trattano anche dell'ambito uro-oncologico, quindi una cosa molto seria. In questo periodo in cui siamo stati in lockdown, tuttora lo siamo, insomma, zona rossa, zona gialla, zona arancione, il reparto di oncologia, uro-oncologia, ha sofferto un po' queste chiusure, la prevenzione?
Allora, grazie della domanda, perché le problematiche uro-oncologiche sono molto sentite nella popolazione. Bisogna pensare solo che il tumore della prostata è il tumore più diffuso, il tumore solido più diffuso nell'uomo adulto, ma potrei parlare del tumore del rene, altro tumore che è nella top 5 purtroppo dei tumori con maggiore incidenza, per passare al tumore della vescica, altro tumore molto molto sentito soprattutto per la sua recidività e che devo dire forse è quello che un pochino più ha sofferto nella situazione di lockdown, proprio perché a differenza del tumore della prostata e del tumore del rene, per i quali c'è una via diagnostica abbastanza standardizzata e che necessita di esami mirati, il tumore della vescica ha bisogno di seguire, soprattutto dopo la prima, diciamo, diagnosi iniziale che si viene fatta tramite la resezione endoscopica, che è una biopsia, diciamo, chirurgica, necessita di una cistoscopia, quindi una procedura invasiva ambulatoriale che viene effettuata nel primo anno ogni 3 mesi. E quindi voi capite come ovviamente tutte le situazioni di, diciamo, riduzione degli spazi assistenziali, soprattutto ambulatoriali per questi pazienti, ovviamente pongono delle difficoltà non solo diagnostiche ma anche nel follow up, perché poi quando si parla di neoplasie, quando si parla di tumori, tutti pensano, sono portati a pensare ovviamente all'aspetto diagnostico, ma il tumore si combatte soprattutto con, come giustamente detto tu, con la prevenzione, quindi ancor prima di una eventuale diagnosi, ma anche e soprattutto con il follow up, cioè con il monitoraggio di eventuali recidive, di eventuali, diciamo, sorprese che esso purtroppo ci può riservare. Questo è un aspetto molto importante. Non è un caso che nel volume, appunto, ma in generale, diciamo, nella mia attività di comunicatore scientifico, si stia puntando molto anche sulla capacità dei pazienti di, tra virgolette, autodiagnosi o comunque di diciamo attenzione notevole ai primi sintomi e segni. L'esempio classico che io faccio è il tumore del testicolo, che alla pari del tumore della mammella nella donna prevede l'autopalpazione mensile di ragazzi, diciamo, che si trovano in un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, che purtroppo è l'età a maggiore incidenza di questi tumori. Questa sensibilizzazione, che ad esempio per quanto riguarda il tumore del seno è stata fatta in maniera molto molto giusta e soprattutto molto diffusa, ad esempio per il tumore del testicolo non è così conosciuta. Permettimi di fare una battuta, sì. le migliori, tra virgolette, cliniche dei tumori del testicolo sono le partner dei pazienti, perché ovviamente la palpazione testicolare è fondamentale. Anche chi è, diciamo, ovviamente sprovvisto di qualsiasi cultura medica è in grado di capire che c'è qualcosa che non va in un testicolo. Non sarà.
Spezzare un albero. Avessi finto sarebbe stato meglio di averti visto piangere in uno specchio. E mi manca la tua voce. Oh my, ora che sei qui, non sono qui. Ci vestiremo di vertigini mentre un grido esploderà. Come la vita quando viene. Mai smetterai, canterai, perderai la voce, andrai, piangerai, ballerai, scoprirai il colore.
giorno dopo giorno mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Aspetti clinici e prospettive terapeutiche, ne parliamo questa mattina qui a Mente Locale Radio Tadino con il dottor Andrea Buoni. Ridiamo per la seconda volta il buongiorno al dottore. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, l'urologo. Oggi l'urologo è visto come un medico specialista, un po', lo dicevamo fuori onda, un po' di nicchia, nel senso che non è che ci si va tutti i giorni, non è che se ne parla così apertamente. Sono andato dall'urologo. Di solito ci sono altri specialisti che sono più familiari, ecco. Allora, chiariamo questa figura. Innanzitutto, chi è il dottor Andrea Buoni?
Allora, io ripeto, lavoro in Perugia in urologia e voglio dare dei numeri, perché la tua domanda è veramente, alla tua domanda si risponde con i numeri. Allora, l'urologo si occupa di molteplici patologie che riguardano sia l'uomo che la donna, e la patologia riguarda l'apparato genito urinario. Ovviamente nel caso dell'uomo riguarda anche l'apparato sessuale, mentre nel caso della donna ovviamente dividiamo questa incombenza con i ginecologi. Ma solo per darvi dei numeri e sfatare questo mito che dall'urologo ci si va solo dopo 50 anni e solo per problematiche prostatiche, vi voglio dire questo. Allora, pensate al varicocele. Il varicocele è una patologia, diciamo, che riguarda circa il 15% in forma clinica di ragazzi adolescenti, perché il varicocele ovviamente, essendo la patologia varicosa delle vene, tende a svilupparsi in adolescenza. Quindi diciamo tra i 14 e i 18 anni il 15% dei ragazzi possono avere il varicocele, quindi quasi un ragazzo su 7 in forma clinica significativa. Poi un altro 20% ce lo può avere in forma non significativa. Ora, il varicocele, considerate che è la prima causa di infertilità nell'uomo. Quindi voi capite, in un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui c'è una denatalità importante, quello che può significare una patologia come il varicocele. Il varicocele, fino a che è stata attiva la leva obbligatoria, veniva spesso diagnosticato alla visita di leva a 18 anni. Si diagnosticava il varicocele, tanto che c'era il famoso detto: chi non è buono per il re non è buono nemmeno per la regina, cioè proprio perché la visita di leva molto spesso andava ad evidenziare delle problematiche di natura, diciamo tra virgolette, genitale, e quindi chi non era in grado di essere arruolato evidentemente poteva avere problemi anche diciamo con l'altro sesso. Sì. Questa frase mi sembra esemplificativa. L'incontinenza urinaria riguarda 3 milioni almeno di donne in Italia. Pensate che questo disturbo è totalmente sottostimato, perché poi molte donne, soprattutto anziane, convivono un po' con l'incontinenza urinaria senza dire nulla, quindi i numeri sono ancora più grandi. Ma del resto basta guardare quali sono le pubblicità che vanno più in voga in televisione. Esatto, le pubblicità per i farmaci della prostata, no? Con quell'omino che si sveglia di notte, ha dimenticato di spegnere la luce in garage, e con queste pillole miracolose su cui io non c'è necessità nemmeno che dica cosa penso, perché insomma la nitturia, la necessità di alzarsi di notte, che riguarda anche le donne, ricordiamoci, è una problematica importantissima. Sì. E soprattutto può essere indice di problematiche cardiovascolari prima che prostatiche, figuriamoci, può essere addirittura stata correlata con il rischio di scompenso cardiaco. Figuriamoci se una pillola, nemmeno considerata un farmaco, può risolvere queste problematiche. Ma l'incontinenza urinaria, dicevo, vede ad esempio la pubblicità degli assorbenti essere pervasive in televisione, come se l'incontinenza urinaria fosse una malattia delle mutande, cioè noi dobbiamo preservare le mutande, in realtà noi dovremmo cercare di far sì che le donne non perdano.
Se visti i lockdown, magari uno non può acquistarle, quindi capito, siamo entrati in quest'ottica.
Veramente, veramente direi che l'aspetto comunicativo televisivo dimostra quanto le patologie urologiche siano fondamentali nella vita di tutti i giorni. Ma potrei parlare della calcolosi urinaria, le coliche renali, che hanno una incidenza che non devo star qui a sottolineare. Ma potrei parlare dell'eiaculazione precoce, della disfunzione erettile, patologia che viene considerata problematica dell'anziano. In realtà è una problematica che anch'io, nella mia esperienza clinica, seppur breve, vedo sempre più presente nel giovane adulto, ragazzo ventenne, trentenne, soprattutto correlata a problematiche di dipendenza ormai emergenti riguardo la pornografia online. E tutto quello che viene annoverato nel termine sexting, cioè di appunto dipendenza dalla diciamo visione di contenuto, di contenuti espliciti.
Una domanda che può sembrare strana, ma forse anche banale, ma tra in urologia, no, quante donne scelgono questo settore della medicina? Quante? Può sembrare sciocca.
Attualmente tra i nuovi specializzanti che sono arrivati in clinica urologica ci sono esattamente 5 donne e 2 uomini, quindi direi che questo numero dà l'idea. Già dall'idea sdoganamento, diciamo, del ruolo dell'urologo anche tra le donne, anche perché ricordiamo che, a parte la problematica andrologica pura, tutto il resto della patologia urologica è una patologia di ambo i sessi, quindi non c'è assolutamente questa problematica. Diciamo che è un po' più la problematica del paziente, potremmo dire, perché noi uomini siamo meno abituati delle donne a farci visitare per problematiche, ovviamente, tra virgolette, possiamo dire intime, da una donna, mentre la donna è molto più abituata ad avere ad esempio ginecologi uomini. Gioco forza, perché insomma questo è anche un retaggio ovviamente del passato.
Yeah. A Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegne e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
Mente locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel the fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my love?
Boni è anche un divulgatore scientifico, un editor di Urologia e Medici Oggi, e anche scrive per la casa editrice Springer Italia. Allora, sei un medico molto versatile, molto social, molto giovane, e quindi complimenti.
Grazie Elisabetta, buongiorno a tutti. Sì, è un po' una mia passione quella di cercare di divulgare le mie conoscenze cliniche al grande pubblico. Io credo che questa sia veramente una mission per noi medici. La recente pandemia ha dimostrato veramente quanto sia mancata l'educazione e la comunicazione scientifica, soprattutto da parte degli specialisti, e che hanno creato più panico che non in vera informazione. Io credo che invece dobbiamo ribaltare totalmente questa situazione e cercare di parlare semplicemente, perché la mia esperienza clinica ha dimostrato che quando i pazienti vengono informati adeguatamente e soprattutto informati correttamente, sono perfettamente in grado di comprendere anche dei concetti complicati, insomma.
Ma certo che sì, anche perché questo è l'obiettivo. Lo credo, questo è l'obiettivo del libro che tu hai scritto e che è stato pubblicato e che è un ebook. E ricordiamolo, dove si può trovare l'ebook? Urologia, aspetti clinici e prospettive terapeutiche, che lo ricordiamo ha un linguaggio comprensibile non solo da voi medici ma anche e soprattutto da noi pazienti.
Assolutamente, allora non a caso l'ebook pubblicato da Springer Italia è rivenibile anche tranquillamente su Amazon, per cui lo trovate semplicemente nella versione sia online che stampabile. E poi per i professionisti sanitari, non solo medici, c'è tutta una corte di professionisti che vanno dagli infermieri ai fisioterapisti, agli ostetrici eccetera eccetera, che possono usufruirne. Lo trovate sul sito di Buchia, che è la casa editrice con cui ho collaborato per pubblicare questo libro. E in quel caso è possibile anche effettuare diciamo un test per acquisire i crediti ECM.
È anche utile per i tuoi colleghi, quindi insomma hai fatto un doppio servizio.
Fondamentale direi ormai in questi tempi.
Eh sì, la formazione sicuramente in ogni settore, nel vostro ancor di più. Ma leggevo il ruolo dell'urologo oggi, tu ti sei focalizzato anche lì, lo abbiamo anche detto nei precedenti spazi, e ricordiamo che l'intera intervista si potrà riascoltare in podcast sull'app di Radio Tadino RT Smart o linkata sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Allora, l'espansione della chirurgia robot assistita, la prospettiva urologica, allora quanto è importante l'utilizzo di questo tipo di chirurgia robot?
La robotica ormai è nota a tutti quelli che hanno dovuto purtroppo subire un intervento chirurgico, è l'innovazione maggiore in medicina negli ultimi 20 anni. L'urologia ha fatto da questo punto di vista la parte del leone per un motivo molto semplice, perché gli organi urologici sono quasi tutti collocati nella pelvi, cioè nella parte bassa dell'addome, il cingolo pelvico, che è un cingolo anatomicamente molto stretto, il quale appunto la robotica, che permette dei movimenti molto fini, precisi, soprattutto senza tremori, che permette tra l'altro una visione tridimensionale laparoscopica al chirurgo, è particolarmente utile negli spazi angusti come quelli della pelvi, che quindi ha avuto soprattutto per la chirurgia del tumore della prostata un boom incredibile, che ormai porta praticamente tutti i tumori della prostata a essere operati con questa tecnica, nessuno escluso. Consideriamo che fino a 20 anni fa, non 200 anni fa, 20 anni fa, questo tipo di tumori erano inoperabili in determinati pazienti, purtroppo perché scoperti troppo tardi, ma soprattutto necessitavano di interventi di chirurgia open, cioè aperta. Oggi il paziente nella mia clinica in seconda giornata, in terza giornata post-operatorio, cioè dopo 2-3 giorni va a casa e dopo una settimana toglie il catetere e ritorna e reinserito socialmente, soprattutto con un tasso di eventi avversi molto ridotto. Consideriamo che gli eventi avversi della chirurgia prostatica sono purtroppo tristemente famosi sull'incontinenza urinaria e sulla disfunzione erettile. Ad oggi, tramite un meccanismo di prevenzione, appunto perché i tumori della prostata sono presi sempre più in tempo, tramite una chirurgia che salvaguarda i nervi proprio tramite la robotica, appunto tramite l'utilizzo di farmaci vasoattivi che ormai tutti gli uomini conoscono nel post-operatorio, che addirittura sono passati al sistema sanitario nazionale e che quindi permettono di riavere una sessualità normale, tramite gli esercizi del pavimento pelvico, tutta la riabilitazione, la parte riabilitativa che si fa anche nelle donne ma che è importante anche nell'uomo dopo la chirurgia prostatica, praticamente gli eventi avversi sono ridotti ai primi 3 mesi, ma soprattutto i pazienti possono essere reinseriti socialmente. E questo ci tengo a dirlo, Elisabetta. Sì. Quando si considerano i costi della sanità, si tende sempre a pensare al costo delle strumentazioni, al costo dei ai costi fissi, no? Che un ospedale deve affrontare. Ma che sicuramente nel caso della robotica sono alti, ma poi non si pensa ai risparmi che ha la società di reinserire precocemente un paziente. Cioè voi pensate che se un giorno di ricovero costa 800 euro per ogni paziente, voi pensate quello che significa mandare un paziente a casa in terza giornata piuttosto che in decima giornata. Ma soprattutto quel paziente non dovrà stare a casa 2 mesi senza poter andare al lavoro, ma dopo 15 giorni può tornare al lavoro. Questi sono risparmi che la società, che lo Stato ha, che molto spesso non vengono considerati, ma che sono invece fondamentali. Non avere un evento avverso significa non dover ricorrere a cure ospedaliere, non dover ricorrere a nuovi ricoveri, non dover ricorrere a farmaci. Cioè, quando si parla di costi standard in sanità, purtroppo non si considerano queste problematiche, che questi grandi vantaggi di un certo tipo di chirurgia mini-invasiva. Ma potrei fare mille altri esempi, la chirurgia della calcolosi, che ormai è praticamente totalmente endoscopica, la chirurgia dell'ipertrofia prostatica, altra chirurgia di pertinenza urologica che permette ai pazienti di tornare ad avere il controllo sulla propria menzione, cioè sulla propria capacità di urinare, e che riguarda il 60% degli uomini tra ultra sessantenni. Quindi voglio dire, questo avanzamento tecnologico negli ultimi 20 anni è stato mostruoso, ha fatto sì che la chirurgia urologica sia diventata praticamente molto molto più facile, tra virgolette, da affrontare sia per il chirurgo, ma soprattutto direi per il paziente, che ci interessa. When a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town, and climbing to the top, we'll throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me
volte ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Acquarocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Buongiorno dalla redazione sportiva. L'Inter mette le mani sullo scudetto, i nerazzurri superano 1-0 l'Atalanta nel posticipo della 26esima giornata e si portano a più 6 dal Milan. A San Siro decide il gol di Skriniar. Antonio Conte, tecnico interista, spiega perché è una vittoria importante.
Innanzitutto abbiamo giocato contro una squadra che ormai è una certezza in Italia. Io penso l'Atalanta sia partita insieme alle altre 6 squadre, quindi tra le 7 squadre, per giocarsi comunque. Secondo me sotto anche delle chance da scudetto o un posto Champions. Quindi il fatto di aver battuto una diretta concorrente è un passo in avanti. Di averla battuta sotto pressione, che le dirette concorrenti avevano vinto tutte, è importante perché dimostra la solidità caratteriale anche da parte di questi ragazzi, da parte di tutti, del gruppo, di chi gioca, di chi è entrato, di chi è in panchina. Sono molto soddisfatto perché era una partita non semplice, non facile.
In casa Dea, mister Gasperini dichiara: siamo arrabbiati per il risultato perché riteniamo che la sconfitta ci stia molto stretta per la gara che abbiamo fatto, ma dobbiamo essere molto soddisfatti ed orgogliosi di battagliare con squadre di questo livello. Stasera Juventus Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si riparte dal 2-1 per i portoghesi. Pirlo recupera Chiellini ed Arthur, partita importante, ma io penso al mio progetto futuro, dichiara il tecnico bianconero Andrea Pirlo. In Serie B, posticipo del 27esimo turno, il Vicenza sconfigge a domicilio il Chievo 2-1. Lanzafame porta in vantaggio gli ospiti e l'ex Rigoni raddoppia. I gialloblu segnano con Giaccherini sul rigore. Derby Veneto vinto dunque e triplo sorpasso in classifica su Pordenone, Brescia e Regina. Nel posticipo della 27esima di Premier League, il Chelsea supera 2-0 l'Everton e difende il quarto posto in classifica, mentre la squadra di Ancelotti scivola in sesta posizione perché il West Ham vince con lo stesso risultato contro il Leeds. Serbia, Montenegro e Grecia saranno queste le avversarie della nazionale femminile al prossimo campionato europeo di basket, che si giocherà a Valencia in Spagna e Strasburgo in Francia dal 17 al 27 giugno prossimi. È tutto, a più tardi.
Mente locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Fedele ai miei sogni, senza paura poi di cadere. Fedele ai ricordi, ricadere. Benedico gli errori più grandi, perché ho fatto di peggio più tardi. Io volevo soltanto portarmi la giungla tra questi palazzi, sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Dici sole sulla schiena, parole pioggia che mi disseta. A volte mi sveglio la sera e strappo pensieri di seta. Foglia nuda per strada, luna chiara, nirvana. Quella che dentro una notte lontana, quella di chi non sa tornare a casa. Sotto una lacrima che bagna tutta la città, strada di arterie che ritorna da me. Ma il mio cuore è amaro, un disordine raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore è amaro, un disordine raro. Sa di un giorno lontano questo cuore amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. L'ultima goccia di tempesta ormai non mi interessa. Se il mio cuore è amaro, un disordine è raro. Io non vedo il denaro, ma il mio cuore è amaro. Ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro. Il mio cuore è amaro, un disordine è raro. Sa di un giorno lontano questo cuore amaro. Ora
ora ci vedo chiaro, ora ci vedo chiaro.
Questa mattina a Mente Locale Radio Tadino parliamo di urologia con il dottor Andrea Buoni. Allora, buongiorno per la quarta volta, dottore.
Buongiorno a voi.
Abbiamo parlato dell'importanza di sensibilizzare i pazienti alla conoscenza di alcune patologie o comunque di immergersi in un mondo che non è poi molto conosciuto, anzi, lo dicevamo prima, l'urologia sembra quasi una materia un po' di nicchia, conosciuta da pochi, invece quotidianamente in pratica ne parliamo, ma non lo sappiamo. Quanto è importante la prevenzione?
La prevenzione è fondamentale nel mio campo, considerando che il 40-50% della nostra attività di clinici riguarda l'aspetto oncologico. Soprattutto potrei citare il tumore della prostata con il famigerato PSA, che dovrebbe essere fatto da tutti gli uomini al di sopra di 50 anni, associandolo ad una visita urologica, quindi ad una esplorazione rettale, la tanto temuta esplorazione rettale, e senza la quale il PSA perde di qualsiasi efficacia. E questa prima visita urologica, che è tassativa a 50 anni, che deve essere in condizioni di normalità, quindi senza, diciamo, senza evidenziare problemi, ripetuta una volta ogni due anni, deve essere anticipata di 5 anni qualora il paziente abbia familiarità per tumore della prostata. Per familiarità si intende non la certezza di sviluppare un tumore della prostata, ma avere una familiarità significa avere un parente di primo grado affetto da tumore della prostata, quindi un fratello, il papà. Quindi questo è fondamentale, anticipare i 5 anni. Quindi 45 anni, in caso di familiarità, c'è la necessità di fare il PSA e una valutazione urologica.
Per quanto riguarda quando si dovrebbe almeno fare il primo controllo urologico, anche se non si hanno sintomi, anche se non c'è un apparente motivo conclamato, quando lo consiglia?
Allora, io lo consiglio assolutamente intorno ai 18 anni, sicuramente, perché dobbiamo andare a sostituire quella che era la vecchia visita di leva, che sembra stupido pensarlo, ma in effetti era tecnicamente una prima valutazione urologica, in cui venivano evidenziate le problematiche, soprattutto genitali, maschili, ma anche urinarie, che in quel caso servivano a, diciamo, distinguere chi doveva da chi non doveva fare il servizio militare, ma in realtà sono problematiche che poi portano spesso all'infertilità, all'impotenza, a delle problematiche che comunque sono molto sentite nel giovane adulto. Penso solo, come ho detto prima, al tumore del testicolo, che tra i 20 e i 40 anni ha la sua incidenza maggiore. La seconda valutazione urologica, o per chi non ha avuto problemi ovviamente la prima, ripeto, tra i 45 e i 50 anni, questa è fondamentale per quanto riguarda, ad esempio, lo screening prostatico. Ma per fare un esempio, ad esempio, fare un'ecografia addome intorno ai 45 anni in tutti gli uomini sarebbe fondamentale per diagnosticare precocemente il tumore del rene, che ormai, con le metodiche avanzate che ci sono ad oggi, è facilmente diagnosticabile, anzi nel 70% dei casi viene diagnosticato in maniera incidentale, cioè magari uno fa un TAC che ha un aneurisma dell'aorta a 60 anni, la TAC vede che uno ha una piccola pallina sul rene e dice che sarà mai un tumore del rene. Magari se l'aveva fatto un'ecografia 10 anni prima, quella piccola pallina era di 1 centimetro e la potevamo nemmeno operare, ma stare ad osservare con dei controlli seriati, perché ad oggi ormai le problematiche uro-oncologiche si riescono a diagnosticare talmente precocemente che si mettono in atto dei protocolli cosiddetti di sorveglianza attiva. Cioè, prima di arrivare al trattamento, questo lo sanno bene le donne, no? Pensate a tutte le conizzazioni del collo dell'utero, tutte le piccole mastectomie per il tumore della mammella. Cioè, prima di arrivare ad operare in maniera importante la rimozione dell'organo malato, si passa per tanti piccoli step che spesso sono anche semplicemente radiologici, per vedere se quel tumore tende a crescere, tende a modificarsi, tende ad evolversi. E quindi si fa questa cosa che si chiama sorveglianza attiva, cioè si osserva la crescita o la stabilità, come spesso succede ad esempio al tumore della prostata, del tumore, e a volte addirittura si riescono ad evitare gli interventi chirurgici. Quindi direi che la prevenzione è di fondamentale importanza.
E c'è un periodo, un mese, non so, come per la donna può essere il mese d'ottobre, un mese particolare in cui si punta alla prevenzione?
Nel mese successivo, novembre, c'è questo movimento Movember, che è una fondazione internazionale che si occupa di salute dell'uomo, che nel mese di novembre, appunto, tramite degli hashtag, ma soprattutto anche tramite questa ottima iniziativa molto carina che dovrebbe portare gli uomini a esporre i baffi, no? Proprio come segno proprio di virilità e di attenzione al proprio corpo, proprio il simbolo di Movember è proprio i baffi, sono proprio i baffi, che appunto riguarda l'attenzione alle problematiche maschili, non solo oncologiche, prevalentemente oncologiche, perché poi sono quelle che riguardano purtroppo e poi anche a rischio la vita del paziente, ma anche problematiche disfunzionali come la disfunzione erettile o altre problematiche andrologiche. Tra l'altro io sono molto contento che mi hai chiesto questa cosa, perché ricevetti ormai 5 anni or sono, in occasione di un congresso in Olanda, un premio internazionale da parte della Società Europea di Urologia, la più grande società di urologi al mondo, per uno studio che avevamo fatto a Perugia appunto sui dei marcatori urinari del tumore della prostata. Ancora lo ricordo con grande questo premio che mi diedero. Sì, grazie.
Quindi sente molto vicina a lei la prevenzione, come ogni altro medico, ma nel suo settore dicevamo ancora di più per quanto riguarda gli uomini. Bene, io la ringrazio di essere stato con noi, aspettiamo per registrare altre puntate insieme, magari facendo dei focus su degli argomenti particolari. Quindi grazie ancora e alla prossima.
Io ringrazio lei e sono a sua completa disposizione.